Ci aspetta una cosa un po' impegnativa, come avrete intuito anche dalla lettura provocante che abbiamo ascoltato. Sono letture che solitamente non si leggono, no? Ma anche questo è un segno. E l'impegno riguarda la considerazione, riprendiamo l'itinerario, sui comandamenti e ci fermiamo sul sesto comandamento, che suona malissimo nelle nostre chiese, ma suona così: non commettere atti impuri, no? Tra l'altro proprio oggi inizia il corso dei fidanzati, c'ero giù tutte ste coppie, e quindi lo dedichiamo anche a loro, questo sforzo. E basta appunto evocare sta roba qui, non commettere atti impuri, che subito, se uno ci pensa, va in crisi, no? Come suona questo comandamento fa cogliere subito tutta la portata della crisi, della morale sessuale dentro la Chiesa. Si può parlare proprio di un caso, è un caso di coscienza enorme, nel senso che la proposta e le regole della Chiesa sono clamorosamente inascoltate, non funzionano. E per capire, d'altra parte, anche la crisi della cultura che ci circonda, che in certi momenti fa sembrare, come dice il Levitico, un paese che rischia di vomitare chi compie cose abominevoli, e la terra si ribella, no? Nel senso che la sessualità liberata in questa civiltà non mi pare che riesca a sfuggire a un'affliggente banalizzazione. Siamo in mezzo alla banalità. Questo testo di Levitico di non scoprire le nudità, la civiltà in cui noi siamo è oscena, chiaramente oscena, ma non lo dico in termini moralistici, credo ci si capisca, di gusto dell'uomo, appunto. No? E in questo contesto il comandamento cristiano, che abbiamo ben visto cos'è un comandamento, ma rischia tremendamente di sembrare una raccomandazione moralistica, un'imposizione esterna che non regge, appunto. E invece non parleremo della sessualità tutta stasera, ma del comandamento, di due o tre cose che noi assolutamente non vediamo più, non capiamo più, ma che sono decisive. Allora la prima è questa, che appunto il comandamento indica che la sessualità è abitata dalla parola di Dio. È una rivelazione della presenza di Dio e perciò della santità del corpo dell'uomo. Il corpo dell'uomo è santo perché esso è abitato dalla parola di Dio. Non è un caso che proprio il Levitico, che è tutto pieno di regole alimentari, sessuali, lavorative, eccetera, contenga il codice di santità. Siate santi perché io, Yahweh, vostro Dio, sono santo. E avete sentito, non coprire le nudità di tua cognata, perché io sono il Signore. Che c'entra? È la santità di Dio che è in questione nel rispetto della nudità, appunto. Perché il comandamento indica la presenza di Dio. E sarebbe interessante, ma è fuori dalla nostra mentalità, vedere come il Levitico, che è tutta una raccolta di regole, no? Accanto alle regole di vita, di comportamento, di giustizia, ha tutte queste prescrizioni rituali, di culto, come abbiamo visto per esempio le nozze di Cana, le giare purificate, eccetera. Queste prescrizioni di culto esprimono in realtà l'aspetto religioso della vita umana, la presenza di Dio nei nostri comportamenti. È la stessa funzione che nel Decalogo ha il sabato, che custodisce appunto il santuario, la santità di Dio. La santità, secondo il Levitico, è lo strato profondo da cui escono i comportamenti morali, anche sessuali. Quindi la morale non è anzitutto la regolina che dice così sì, così no. Il comandamento di Dio ci ricorda anzitutto che Dio è nel mio corpo. Evangelo, appunto. Noi siamo santi, dobbiamo agire da santi. Noi siamo abituati a considerare la morale come una condotta che viene imposta da una regola, e invece la morale è l'espressione della santità. di questa condizione profonda dell'uomo che partecipa alla condizione divina. Siamo santi perché Lui è santo. E Dio dice: siate santi, comandamento, perché io sono santo. E io ho dato a voi la mia santità. Ecco perché la legge è una grazia. Il comandamento di Dio è un dono. E va ricevuto come una liturgia nella contemplazione, perché io sono il Signore, io sono il Signore. Quando noi ci comportiamo dovremmo continuamente dire sì, perché il Signore è in me, perché il Signore è in me. L'agire morale viene da una preghiera, da una contemplazione della grazia, del comandamento. In questo senso la legge è una rivelazione data da Dio, certo. Non nel suo contenuto, che è così anche in Canaan, in Egitto, in Israele anche. È così in ogni uomo, ma perché rivela il nome di colui che dà la legge, il Santo. Su questo si fonda la dignità del corpo dell'uomo. Su questo, non sui diritti. Certo che poi noi rivendichiamo dei diritti. Ma la dignità dell'uomo è radicalmente quella che Dio gli dà, la santità appunto di ogni uomo, la dignità singolare del corpo dell'uomo, che non è mai un semplice oggetto, ma è una libertà, è un soggetto appunto, è il corpo proprio, è la creazione di Dio. Per questo non si può massacrare un corpo, non si può violentare un corpo, non si può approfittare di un corpo, non si può vendere il corpo. Perché è un corpo libero, appunto. La santità, cioè, deve essere custodita nel santuario dell'uomo. La parola di Dio istituisce nel mio corpo un santuario. La sacralità, ma nel senso forte della parola, non nel senso stupido che dice la sacralizzazione della sessualità, no, c'è la libertà dell'uomo. Appunto, è la libertà dell'uomo che è santa. E perciò essa resta libera soltanto se custodisce nel santuario interiore la santità di Dio, la grazia di Dio, la purezza di Dio, appunto. Perciò la santità va difesa, protetta da un certo sbarramento, che è il pudore. È anche il vestito, certo, è la cultura, è il riservo, è la gentilezza, sono le regole che esprimono questo sentire fondamentale del pudore e poi dell'insieme degli atteggiamenti che impediscono la manipolazione del corpo, che custodisce l'unicità del corpo, che custodisce il segreto della persona, il suo santuario e che permette la rivelazione. Perché bisogna custodirlo? Perché l'intimità della persona può solo rivelarsi, non si può catturare, non si può scoperchiare violentemente, non si può oscenamente esibire, appunto. Bisogna rivelarla nella libertà, bisogna donarla. Vedete tutte le regole della sessualità riguardante la masturbazione, la vendita del corpo, riguardante la violenza sessuale, riguardante il libertinaggio. Dopo noi ci perdiamo a dimostrare che è vero o non è vero, ma il problema dei cristiani è che devono annunciare la santità del corpo, non le regole, poi vengono. La rivelazione è l'unica modalità che si addice a ciò che sta in questo santuario. Nulla di veramente profondo può mai essere noto se non ciò che egli stesso avrà voluto rivelarci. L'oscenità del 90% della televisione è questa, che si vende l'interiorità, si raccontano le storie di vita attraverso la televisione. Ma questo è uno schifo, proprio uno schifo, eh. Si diventa meno uomini, non lo capiamo. È questa l'oscenità, che poi è contornata dall'oscenità anche appunto dei corpi, perché è tutto osceno lì. Ma chi mai può dichiarare l'amore in televisione, su? Chi può dichiarare il perdono in televisione? Chi può dire una cosa vera a un mezzo, appunto, che mi stacca dalla persona, dal segreto? Stiamo vendendo l'anima. Allora, pudore non è, perché se dicessimo queste cose in televisione ti fanno passare per scemo, no? È il prete che ha le pruderie, gli scrupoli, le ossessioni. Prova a leggere in televisione questo capitolo di Levitico. La capacità che ha l'uomo della Bibbia di parlare di fatti sessuali con una rudezza che a noi scandalizza. Li chiama per nome le cose, gli organi sessuali, i gesti sessuali, li chiama così come sono, altro che pruderia. Noi che siamo abituati anche nelle chiese a girarci in giro con le parole indirette, come tratti impuri, poi non si sa cosa sono, sono robe lì, non si sognano, pensieri cattivi. Avete visto che questo elenco tratta essenzialmente, caso per caso, non ne lascia da parte neanche uno, neanche la zia, capito? Caso per caso fa passare tutto un catalogo di casi di incesti, cioè vengono proibiti i rapporti con consanguinei, sappiamo bene, canto al pudore, al segreto libero della sessualità, la regola dell'incesto è fondatrice, no? Di tutta la civiltà, eh? Quindi questi sono testi fondatori della civiltà. Cos'è che proibisce l'incesto, appunto? E cos'è che protegge? Protegge la differenza tra i corpi. Il corpo della madre non è il corpo della sposa. Il corpo dell'uomo non è il corpo della donna. E questa differenza garantisce la costruzione dei legami sociali fondamentali. Garantisce che Dio possa creare, garantisce l'opera della creazione che avviene per riconoscimento delle differenze. La creazione è per separazione. E tutte queste differenze del corpo della madre, quello della zia, della suocera, della nuora, della sorella, del fratello, della sorella, no? Tutte queste differenze fondano la differenza fondamentale, quella di Dio o dell'origine, che è il cuore del santuario, che è al di fuori del corpo stesso, che è la parola di Dio, il comandamento, appunto. Oppure, se si vuol dire diversamente, la proibizione dell'incesto impedisce che gli amori si confondano. Nella confusione non viene più lasciato un posto per l'amore unico da cui ogni amore proviene. Confondere l'amore della sposa con quello della madre, sappiamo bene che disastro è per il matrimonio, per esempio. Uno che non si è staccato dalla madre non deve sposarsi. E questi testi dicevano chiaramente uno può sposarsi solo quando ha dimostrato di essere staccato dalla madre. Questo è l'incesto. Confondere l'amore della sposa e quello della madre vuol dire compromettere l'unicità di Dio e il suo stare all'origine di ogni amore e della creazione. E avrete notato come è antropologicamente, come diciamo noi, suggestivo il tema della nudità. Cioè il rapporto sessuale incestuoso è indicato con la formula scoprire la nudità, ma non nel senso appunto della pruderia che la nudità in quanto tale è oscena, al contrario, la nudità del corpo è la sua gloria, ma essa è appunto santa, il santo dei santi è preservato, perché è santa la nudità, va custodita, quando è venduta o esibita è rovinata la sua santità, e questo è il problema. La nudità può essere solo rivelata, non esibita o prepotentemente scoperchiata. Allora si capiscono tante altre cose. Ve ne cito due fondamentali, quella della generazione del figlio e quella del matrimonio. In questo concetto della santità del corpo, o del comandamento di Dio custodito nel corpo, è nel corpo santo che nasce il figlio della promessa. è una parola di Dio che ti dà il figlio, vuol dire questo appunto. Trasmettere la vita non è solo un atto biologico, ma è l'atto del soggetto, dell'intimità del santuario, è un atto di santità. È la parola di Dio che orienta la generazione perché con essa si trasmetta ciò che c'è di unico, di santo nell'uomo. Io devo generare non il mio batuffolo, devo generare appunto il figlio, l'uomo, che ha un suo santuario fondato dalla parola di Dio. La legge interviene, la parola, il comandamento interviene, perché c'è bisogno che ci dica generate? Non lo sappiamo già noi che abbiamo voglia di accoppiarci, di fare il figlio? Perché serve che Dio lo comandi? Perché il genitore, padre o madre, lo sia a partire dal santuario della sua identità? E perché il figlio sia figlio con la dignità e la santità cui Dio lo chiama? Per questo la legge di Levitico interviene nel bel mezzo dei gesti animali, della sessualità, perché il padre e il figlio lo siano in spirito, per via della carne, cioè lo siano con un corpo santo, riservato, glorificato. Ed è per questa via che si nasce insieme figli dell'uomo, si diventa capaci di onorare il padre e la madre e di scoprire il padre che sta nei cieli. Siate santi, dice ancora Levitico, perché io, il Signore Dio vostro, sono santo, ognuno rispetti sua madre e suo padre. E c'è un legame tra le cose. Onorare il padre e la madre è imparare a amare Dio. E amare Dio vuol dire onorare il padre e la madre. Come per il padre e la madre, generare il figlio vuol dire fare un figlio di Dio. Fuori di questa santità la paternità o la maternità sono macchiate, come viene macchiato il nome del padre, invece di essere santificato. Sia santificato il tuo nome, sia santificato il tuo nome, vuol dire mettere al mondo i figli in una certa maniera, e vuol dire amare il padre e la madre in una certa maniera. Allora si capisce perché tutta la trama della storia santa, la storia della salvezza, la storia vista alla luce della parola di Dio, la storia quale la Bibbia testimonia appunto, sia in realtà una storia di generazioni. Genesi, il libro delle origini, è tutta sospesa, Genesi a un succedersi di nascite. È una storia che dà un posto insolito ai neonati, perché la fede è questo sguardo stupito attraverso i giunchi sul bambino deposto sulle acque. Ricordate Mosè, da dove parte il racconto della fede? Dallo sguardo stupito tra i giunchi della figlia del faraone che vede sto bambinetto abbandonato sulla cesta del Nilo, appunto, no? O il grido della levatrice, come ti sei aperta una breccia? È lo stupore del parto, appunto. La vita dei nostri padri, che è dominata dalla generazione, è in realtà anche piena di storie d'amore. Altro che dire, i nostri nonni si sposavano solo per procreare. Leggete la storia dei nonni, quanto è piena di delicatissime e tenaci storie d'amore. Genesi è anche tutto un racconto di innamoramenti e di fidanzamenti, del trasalimento della voce dello sposo e della sposa e dello stupore degli occhi. Ancora una volta Adamo vede Eva e canta. Rebecca, alzando gli occhi, vede da lontano Isacco, si mette il velo, scende dal cammello con il cuore in tumulto, e Giacobbe attende tutta la vita il dono di Rachele. Sono le storie d'amore. E questi incontri d'amore e la promessa che essi arrecano avvengano tutti presso i pozzi, avvengano tutti in uno specchio profondo, in un segreto. I pozzi custodiscono la vita, appunto, no? Ma custodiscono anche la rivelazione. La Bibbia è tutta articolata sui pozzi, e attorno ai pozzi avvengono le liti per l'acqua, per le pecore, per le donne. Attorno ai pozzi passa la poligamia, Si impara a scegliere appunto l'unicità della donna e dell'uomo, scoprendo insieme l'unicità del Dio unico. Ed è alla luce di questo mistero, oh, se tu conoscessi il dono di Dio, dirà Gesù a una donna, moglie di 7 mariti, vicino a un pozzo, se tu conoscessi il dono di Dio, la sessualità vicina al pozzo, al mistero, scopre cosa sia la purezza o la castità. Nella purezza il corpo ritrova la sua luce. La luce è quella che viene alla sessualità quando essa è mantenuta nel tutto della vita, nell'alleanza, nella creazione, in alleanza con la parola, col comandamento di Dio. La purezza è quella che sottrae il sesso a quell'isolamento, che lo tratta come un oggetto, come una sfera a parte, che bisogna scappare, che fa paura o che bisogna concupire, perché la purezza è il riflesso della santità del corpo. Altro che ridere sulla purezza. Noi dobbiamo ripartire da qui. Non so, dopo io quando dico queste cose qui dicono che sono pessimista, che sono depresso, forse è meglio prendere qualche pastiglia. No, certo, lo farò, però intanto le dico. Io non so se riusciremo mai a recuperare la banalità in cui siamo entrati. Se riusciremo a salvare la morale cristiana, come si va dicendo, perché non la si salva con dei discorsi, la si salva con la trasformazione della santità, appunto, dei corpi. Ma dobbiamo ripartire da qui se vogliamo fare qualcosa, dalle profondità del comandamento e dalla santità del corpo. Qualcuno che dice che i cattolici più autorevoli stanno litigando sui centimetri, sul lecito, l'illecito, un po' di ragione ce l'hanno. Noi non salveremo la nostra morale con delle regole da imporre seriosamente, ma col Vangelo del corpo. Da qui dobbiamo partire, dal corpo, dalla sua santità, da dove abbiamo visto passare Dio, se l'abbiamo visto. Noi a questo mondo dobbiamo dire che nel corpo abbiamo trovato il santuario di Dio. È questa la morale cristiana della sessualità. Noi che abbiamo conosciuto Cristo, ecco dove è passato Dio nel corpo. E siamo nati non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio. La purezza del Vangelo. Qui la Chiesa dovrebbe misurarsi, appena noi in Chiesa diciamo purezza, uno sente subito che è una cosa anacquata, scipita. È il vino cambiato in acqua, la nostra proposta d'amore. E invece è il contrario, è l'acqua cambiata in vino, una corporeità resa santa, piena e beata dalla parola di Dio. Proprio come avviene nel segno di Cana. Il primo segno di Dio tra noi, dove lo sposo contempla nella discrezione, nel pudore di Dio, la sposa, l'umanità di quei due ragazzi, di cui non vuole che la festa finisca,